un argomento impegnativo che ci coinvolge tutti. Buonasera a tutti. Che ci coinvolge tutti. Io faccio fatica a parlare di questo argomento perché è chiaro che parlando della morte uno parla della sua morte prima che della morte degli altri. E però io lo ritengo, e vedo con piacere che la sala è piena di gente, lo ritengo un bell'argomento. Sostanzialmente, allegro forse è una parola grossa, ma sostanzialmente sereno. Ah, ci sono anche due posti qui. No, non ci sono due posti. Sostanzialmente sereno, come argomento. Partirei da una poesia di un poeta pakistano, Sheikh Ayaz, poeta di 50 anni fa, poco più. Gli uomini, rapide ombre sull'acqua che scorre, ombre d'anatre volanti. Dove vanno? Battono, battono le ali, volano, volano dove? Sterminata la terra, infinito il cielo e la stagione ben adatta al volo. Com'è bello il volare, se non fosse nel fondo del cuore, lontana forse e indistinta in agguato, l'ombra di un cacciatore. È la nostra vita, eh? Perché noi viviamo, vogliamo il cielo infinito, che bello, una bella stagione, siamo come le anatre in volo, e questa è l'umanità che svolazza in giro, ma se non fosse, nel fondo del cuore, lontana forse e indistinta, l'ombra di un cacciatore. Parlare della morte è un limite, perché noi non abbiamo coscienza della nostra morte, non l'avremo mai. Ha ragione Epicuro che dice: in fondo noi non vivremo la morte, vivremo il morire, se volete. Perché quando la morte arriva, noi non ci siamo più, e fin quando ci siamo noi non c'è la morte. Noi abbiamo solo coscienza della morte degli altri. Delle morti che abbiamo visto è sempre di meno, come vedremo in questa società. Perché in questa società la morte è stata rimossa. Per la prima volta nella storia dell'umanità la morte invece di essere presente, visibile, voi pensate alle grandi vetrate del 500 e del 600, la danza della morte nelle nostre cattedrali. Penso a quella incredibile, bellissima parete a Palermo della galoppata della morte nel mondo, una gigantesca parete spaventosa con questo enorme cavallo con sulla morte e tutto il mondo intorno, che va dagli imperatori, signori, papi, vescovi, come nelle vetrate delle nostre cattedrali. Ma fino giù poi ai mercanti, ai contadini, agli artigiani, tutti uomini, donne, no, su cui passa questa enorme falcata. Ma io penso, era in un palazzo, non in una chiesa, era in un enorme palazzo e ti trovi davanti a questa gigantesca parete che ti toglie il fiato. Sono rimasto là, credo, mezz'ora, qualche mese fa a vedere questa gigantesca parete. La società di ieri viveva con la morte, i bambini vedevano morire. Io da bambino ho visto i morti della mia famiglia, venivo portato a vederli. I morti morivano in casa, i morti restavano in casa fino al momento del funerale. Oggi la morte è rimossa. È stata molto studiata questa stranezza. Siamo la prima società che ha rimosso la morte. Se voi ci pensate, io non so, Oleggio, Manovale è così, Milano è così, non si possono neanche più fare i cortei funebri nelle nostre città, sono proibiti. Io sono contento se nel mio paese ancora ci sia il corteo dalla casa del morto fino alla chiesa, ma sempre più spesso anche da me alla chiesa. Sempre più spesso anche da noi i morti vengono portati direttamente in chiesa, quindi non si parte dalla casa, da questo gesto così domestico, no? Per cui nella casa dove uno è vissuto e ha portato avanti nella sua famiglia, la sua vita con gli altri, passa l'ultimo periodo. Mi ricordo una delle ultime serate, ero quasi prete, ero già chierico. Stavo studiando gli ultimi anni di teologia, è morta mia nonna, ma è morta in casa, è rimasta lì in casa, nel salotto, con noi che dormivamo nelle stanze vicine. L'abbiamo vegliata a lungo nella notte, ma ricordo che l'abbiamo vegliata e poi abbiamo mangiato le castagne secche, le castagne abbrustolite, come i valzer che si ritrovano a fare la nottata intiera, o come tutti gli abitanti delle nostre montagne, anche svizzere, la nottata intiera mangiando e bevendo. Mi ricordo la poetessa Walser che mi diceva: io a 13 anni è morta la mia madrina e mia mamma mi fa: guarda che stasera c'è la veglia funebre. Ma mamma, io non posso venire alla veglia funebre, non me la sento. Tu vieni e mangerai e berrai, dice la mamma. Ma pensate che maniera gloriosa di dire la morte appartiene alla vita e la vita continua. Ma si rideva anche, io ricordo anche per mia nonna, si rideva, si piangeva e si piangeva sulla sua perdita, ma si rideva sulle cose buffe che erano capitate nella sua vita. Ecco, avevi proprio la sensazione che i morti fossero dentro nella tua realtà. Oggi quando un ragazzo vede una morte, per esempio un compagno che muore, io ricordo quando insegnavo al liceo un paio di morti improvvise di ragazzi del liceo, signore, una tragedia, ma giustamente da certi punti di vista, ma una tragedia senza speranza, di ragazzi smarriti, di ragazzi che non avevano più spazio per l'idea della morte. Ecco, questa sera stiamo cercando di recuperare qualcosa della morte, perché vedremo, io spero di comunicarvi questa cosa, fare i conti con la morte vuol dire fare i conti veri con la vita. E io dico a tutti voi, noi non saremo mai capaci di vivere fino in fondo e con pienezza fin quando non abbiamo fatto i conti con la morte. Se pensate al verso sereno di Francesco d'Assisi, nel Cantico delle Creature, nostra sorella morte corporale. L'aggiunta per ultima, questa strofa, a cantico già ultimato e finito, perché stava morendo lui. Il Cantico delle Creature è stato fatto nei dolori spaventosi che Francesco ha avuto prima di morire, spaventosi, col viso scavato dal fuoco, perché quei cretini di medici gli avevano cauterizzato muscoli, nervi del viso, creandogli dolori ulteriori invece di fargli passare quelli che aveva già. In questo spaventoso dolore parla di nostra sorella morte corporale. Una sorella che ci accompagna nella vita, una sorella che incontriamo, una sorella che nella sua visione di credente ci accompagna nell'aldilà. Allora, morte e vita sono le due facce della nostra esistenza. Io quando sento qualcuno, è legittimo dirlo, forse magari riesco anche a fermarlo questo qui, ci volevo una manetta, ma non c'è. Aspettate che vedo se riesco con le chiavi o qualcosa. Una chiave più sottile, ma non ce l'ho. Con i potenti mezzi messi a nostra disposizione. Arrivo, proviamo, perché se non lo fermo così non entra. Quelli che mi dicono io vorrei morire senza accorgermi nel sonno. Io dico sempre, ma cavoli, ho già mancato la nascita. Perché è vero che c'ero quando sono nato, però non ne ho coscienza. Abbiamo due momenti sicuri, uguali e importanti per tutti. Tutto il resto cambia, eh. Tutto quello che c'è tra questi due momenti è completamente diverso. Ma abbiamo due momenti che sono perfettamente uguali, la nascita e la morte. Dico, la nascita l'ho già persa. Fammi perdere la morte, che è l'unica morte che ho, no? Spero tanto, capiterà, di non inchiodarmi contro un pilone dell'autostrada, a me viene sonno quando guido e sono sempre in giro in auto, di non inchiodarmi un pilone dell'autostrada e finire la mia vita, perché vorrei morire, mi fa paura, l'idea del morire, non della morte, ma del morire sì, della sofferenza, della fatica, della durezza del morire. Leggevo stamattina uno scritto del Cardinal Martini, che diceva io non sono così sereno davanti al morire, perché ogni tanto mi dico ma il Signore che ci ha liberato dal peccato e dalla morte, dice San Paolo, poteva liberarci dal morire, ecco da questa fatica, ma so che ci rimane questa fatica e accettiamola e viviamola come un passaggio a un'altra realtà. Apprendere la morte, fare spazio alla morte nella nostra vita vuol dire anche la possibilità di aiutare poi gli altri a morire. Che tristezza. Quando vedo gente che in fondo sa di morire e tutti intorno che fanno finta che non sia vero. Ricordo il caso di un'amica carissima, che quando le è rispuntato il terribile tumore che le era venuto 7-8 mesi prima, è stata una cosa abbastanza fulminante, non c'è, lei sapeva che tumore aveva, ed era un tumore senza speranza. Tutta la famiglia intorno a dire, ma no, ma guarda, è soltanto un controllo, è soltanto un'infiammazione, è soltanto un'aderenza, è soltanto una cosa. Erano tutti credenti e lei era profondamente credente. Ricordo che mi hanno lasciato solo con lei quando sono andato l'ultima volta a visitarla e allora finalmente ci siamo parlati. Ma che serenità per lei poter parlare della morte. E quello che le è stato impedito con la famiglia è stato di accomiatarsi dalla sua famiglia. Perché poter vivere la morte vuol dire piangere con gli altri, abbracciarli tutti ancora una volta, sapere che è l'ultimo saluto, sapere che le parole che dici sono le ultime parole verso la tua famiglia, che gli ultimi sorrisi che fai, le ultime carezze che ci sono in quella casa sono il tuo lento commiato. Perché ci deve essere rubata questa? Perché abbiamo paura di parlare di morte alla gente che muore. Ci sono infinite testimonianze che gli ammalati terminali ritrovano quasi sempre, non dico sempre, non è automatico, e anche qui non deve essere automatico parlare, bisogna individuare caso per caso, ma nella maggior parte dei casi ritrovano sempre più serenità nel sapere con certezza quello che sentono dentro, nel tradurre l'angoscia opaca, oscura, che si portano dentro in parole dette con gli altri. nel poter sentire, no, questo immenso calore che c'è intorno. Ricordo un amico che ha scelto disperatamente un altro tumore, di morire in casa con i suoi due bambini intorno. I bambini che vedevano il papà attaccato ai tubicini, no, lì all'interno della stanza, che faceva fatica a parlare, che passavano da lui e poi andavano a giocare, sentivo giocare i bambini intorno nella casa. E questa famiglia che l'ha accompagnato giorno per giorno, mettendolo dentro nella sua realtà. E quando dicono ma i bambini poi sono traumatizzati, questi figli che hanno visto morire giorno per giorno il papà nella serenità dell'amore familiare, circondato da questo amore, e non nelle stanze asettiche di un ospedale, no, non hanno avuto traumi, hanno vissuto serenamente la morte del padre. Una delle più belle morti che abbia visto, la morte di un'anziana signora, ultra ottantenne, si sapeva che sarebbe morta, aveva un tumore anche lei, però non c'era nessuna visaglia di morte, stava abbastanza bene. Ero a scuola lì nel paese, quando mi ha mandato a chiamare mi ha detto venga a darmi l'estrema unzione. Dico, vabbè sì, uno di questi giorni passo dentro. No. No, oggi, subito, dico beh, finisco la scuola, mancava mezz'ora, finisco la scuola e passo dentro, va bene, l'aspetto. E poi sono andato giù, ero impressionato, una grande stanza, tutta la famiglia, figli, nipoti e pronipoti, tutta la famiglia intorno, un cerchio enorme di persone, lei nel letto al centro, ha voluto l'estremunzione completa, quella con tutta la cerimonia, la benedizione degli occhi, delle orecchie, delle mani, dei piedi, tutto completo, rispondendo lucidamente a tutto. Poi si è fermata a chiacchierare con i figli, i nipoti, i pronipoti e così via, li ha salutati tutti e mezz'ora dopo moriva. Ha aspettato serenamente di spegnere l'interruttore, perché lì proprio c'è stato un suo dire adesso vivo fino in fondo quello che devo vivere e poi spengo l'interruttore. D.B., scrivendo quel bellissimo libro che è Guglielmo il maresciallo, che vi consiglio di leggere, un libretto da niente, voi pensate, è il libro sulla più importante figura d'Inghilterra degli ultimi anni prima dell'alto, del bel medioevo, già ormai in odore di rinascimento, Guglielmo il maresciallo, quel libro lì, netta, descrive il funerale di Guglielmo il maresciallo, la sua morte, non il funerale. E comincia così, comincia con la morte il libro, poi dopo aggiunge chi era stato, ma la morte che ha coinvolto tutta l'Inghilterra. Intorno al suo palazzo si sono accampati i signori, i baroni, con le tende, i servi, tutti intieri, e tutti sono passati per un mese intero da lui che stava morendo nel letto a salutarlo. Dice D.B., ci viene la nostalgia di queste morti che ci sono state rubate e che noi non abbiamo più. Queste morti preparate, studiate come un matrimonio o come un teatro, no? Come una solenne messa in scena che diceva chi era stata una persona e che cos'era la vita. Ecco, e diceva queste morti che non abbiamo più e di cui forse abbiamo una profonda nostalgia. Ecco, io vorrei che arrivassimo adesso nel cammino che facciamo lì, ad arrivare lì. Intanto partiamo da un dato, non so se vi hanno già avvisati che morirete. Non sappiamo neanche quando. Perché noi continuiamo a vivere come se la morte non ci fosse. Io potrei morire tornando a casa stasera in un incidente stradale, potrei morire, no, ma non, anche facendo le corna non cambia assolutamente niente. Se se mi capita di morire, pensate che bello, fare un discorso sulla morte e poi morire, no? Non ha proprio una chiusura in bellezza. Sì, ecco, aspettiamo il giorno di prossimo. Però è chiaro che io alla mia età ogni mattina che mi alzo, guardate, quasi tutte le mattine, io mi alzo dicendo mi è stato regalato un giorno nuovo. Ma non è che a 25 anni sia molto diverso. Cambiano leggermente le probabilità. Ma ci sono persone che muoiono prestissimo. Ecco, io direi il primo fatto è questo. La morte è una prospettiva certa davanti a noi. E noi non possiamo più vivere facendo finta che non ci sarà. Io devo vivere sapendo che i miei giorni hanno un termine, non so quando. Cioè partendo dall'idea che, lo dicevo qualcuno prima, che siamo tutti malati terminali. Perché ogni tanto capita un malato terminale che ha soltanto 2 anni di vita davanti a sé. Non che la nostra condizione sia molto diversa, potremmo averne anche di meno. Possiamo averne tanti. Vi assicuro, e la gente della mia età che c'è qui in sala può darmi conferma, che gli anni passano con una rapidità spaventosa. Spaventosa. Arrivate alla mia età, io ho 77 anni, arrivate alla mia età in un attimo. A me sembra di essere stato ragazzo ieri. Ogni tanto mi vengono voglia di progetti da ragazzo, poi dico cosa vuoi progettare, dico vivi cose belle tutti i giorni e fermati lì. Ecco, il primo dato di fatto è che la morte è certa ed è mia. Secondo dato di fatto, questo può darmi una profonda disperazione. E invece no. Che cosa mi insegna questa certezza della morte? Ma provate a mettervi nei panni di una persona a cui dicono con molta lealtà all'ospedale: guardi, lei ha un tumore maligno, diffuso, con già metastasi in molte parti dell'organismo, abbiamo analizzato il suo tumore, fa parte di un tumore refrattario, le chemioterapie molto rapido. Cosa posso fare? Niente. Quello che hanno detto, se vi capita di andare su YouTube, andate a cercarlo, l'ultima lezione, che è l'ultima lezione di questo docente universitario americano che era stato incaricato, come succedeva nella sua facoltà tutti gli anni, che un insegnante fosse incaricato di fare una lezione a tutto il corpo docente e agli studenti come se fosse l'ultima lezione della sua vita. Quell'anno era stato incaricato lui e un mese dopo che era stato incaricato di fare l'ultima lezione si sente dire che ha un cancro al pancreas, che tenteranno disperatamente di curarlo, le probabilità sono bassissime, tentano e poi quando lui torna per vedere gli esiti qualche mese dopo queste spaventose chemioterapie che l'avevano praticamente rovinato, quando torna l'infermiera dice: vado a chiamare il primario, lì davanti c'è il computer con la sua scheda accesa, lui è un mago del computer, il padre dell'intelligenza artificiale, e va lì al computer, digita e gli compaiono le schermate, le sue schermate, e la moglie che era dietro lo sente contare 1, 2, 3, 4, 5. Cosa conti? Dice la moglie. Conto le metastasi. E poi si volta verso di lei e dice: io sono morto. E si abbracciano piangendo, intanto entra il primario che gli dice: guardi, ho capito, vede lo schermo con sulle sue lastre, dice: ho capito, non c'ho bisogno di dirvi niente, vi dico soltanto cosa faremo, smettiamo tutte le chemioterapie, faremo solo qualche terapia contro il dolore, e chiuso perché non possiamo più fare nient'altro. Sarà seguito da uno psicologo dell'ospedale. Lui tra l'altro accetta di fare l'ultima lezione lo stesso, perché l'università gli ha detto, per carità, non farla tu, lui va a farla. Va a farla con questa bella prospettiva. Pensate che bello. I miei bambini sono piccoli. Tra 4 e 5 anni non si ricorderanno neanche più del papà. Ma registrano la mia lezione. E vedranno il papà che parla a 400 persone, docenti universitari, personalità della cultura, studenti, che lo seguono con attenzione, e lascerò loro questo ricordo del papà. E lavorerà per mesi contro la moglie che dice: ma tu rubi tempo a noi, no, sto regalandolo ai miei figli, a preparare la lezione meticolosamente in modo che sia il meglio che lui... Certo, su internet doppiate in italiano, la potete trovare, ultima lezione, cercate, e vi trovate davanti a questa splendida lezione pazzesca, perché lui comincia la lezione saltando, buttandosi per terra e facendo flessioni, non saltellando sui piedi, dicendo: vedete, sto benissimo, peccato che sto morendo. Quando uno si sente dire questo, cosa si sente dire? Lui l'ha chiesto: quanto tempo ho davanti? 6 mesi, forse. 6 mesi sono 180 giorni. E se vi dicessero questo, cosa potete fare voi? Due cose, o una o l'altra. La prima cosa è disperarvi e urlare: perché capita a me, non è giusto, cosa ho fatto di male, perché tra tutte le persone doveva capitare a me, ecco, io sto morendo. E rovinate 180 giorni di vita. Oppure potete dire: ho 180 giorni almeno da riempire di cose belle. Non sono pochi. 180 giorni, quando ci regalano 15 giorni di vacanza, diciamo: cosa andiamo a fare di bello? Qui hai 180 giorni da riempire di cose belle. Ecco, questo è il senso vero della morte. L'idea che i giorni che hai sono un quantitativo limitato, saranno migliaia davanti. Non ho mai fatto i conti di quanti giorni ci sono stati nella mia vita, ma sono migliaia magari davanti a voi, ma sono limitati, sono quelli lì. Se noi vivessimo come vive un malato terminale, cosciente e positivo, dicendo: ho pochi giorni, non posso perderne neanche uno, li riempio di cose belle. Questa signora mia amica, di cui parlavo prima, a cui ho parlato nell'ospedale, dopo la prima operazione di tumore, appena si è ristabilita, ha voluto fare un lungo giro per l'Europa con suo marito, solo loro due. A vivere con, e durante questo giro si sono alla fine ripresentati i sintomi e quindi sono rientrati qualche giorno prima. Ma dire: voglio stare con te e vivere con te ancora giorni di gioia. Perché tutti i giorni, sono pochi, ma li voglio riempire di cose belle. Amici, siamo tutti malati terminali. La vita è una malattia mortale, come un tumore, finisce sempre con la morte. Uno dice: ma come finirà questo tumore? Morirà. Ecco, come finisce la vita? Morirà. Ed allora ciascuno di noi, se recupera l'idea della morte, recupera l'idea della preziosità dei suoi giorni. Ecco, quindi il primo gesto, il primo atto che io devo fare è: la mia vita è limitata, ho un numero limitato di giorni, ogni giorno buttato via e senza ritorno. A me è capitato, quando avevo 46 anni, di trovarmi all'ospedale con i sintomi di un tumore al cervello, nel reparto dei tumori al cervello del Besta. Tutti i miei compagni di corsia, c'erano ancora quelle corsie con po' di letti in giro, poi li ho incontrati tutti quei giorni, abbiamo mantenuto i contatti dopo, gli anni successivi li ho visti morire tutti, senza nessuna eccezione, uno per uno. E quindi ero lì che aspettavo l'esito dell'attacco. E dicevo, beh, io l'ho convinto, l'avevo tumore al cervello, poi non era quello. E ho detto, può essere finita. Ho passato una notte brutta, mi ricordo che mi ero alzato a fare due passi di notte nel corridoio, è venuto lì l'infermiera, mi ha chiacchierato un po', e poi sono trovato a dormire, ma il giorno dopo mi sono ritrovato più calmo. E mi sono detto, beh, se mi dicono che è un tumore al cervello, che non c'è più niente da fare, cosa posso dire? Posso dire grazie. Ho avuto una vita bellissima. Ma scusate, la vita non è un diritto. La vita è un dono. Io quando sento dire, anche una persona, ormai non lo sopporto più, una persona che davanti a uno che muore a 24 anni, dicono, ecco, è un'ingiustizia, non ha potuto vivere. Non c'è un contratto quando nasciamo che ci dice che abbiamo diritto a tanti anni di vita. Nessuno di noi li ha pagati, nessuno di noi li ha conquistati questi anni, ci sono stati regalati, senza nessun merito nostro, con l'unico compito di riempirli di cose belle. Ed allora davanti al fatto che i miei giorni sono finiti, cosa posso dire? Posso fare come il bambino che se è finita la torta si mette a piangere. Siamo abbastanza grandi da sapere che le torte finiscono. La fregatura unica è se la torta faceva schifo. Ecco, questo è il problema. E questa è l'ingiustizia, non vivere tanto, vivere poco, vedere gente a cui è stata rubata la vita, rubata da circostanze spaventose, rubata dall'ingiustizia del mondo, rubata dal sottosviluppo, rubata da 50.000 cose. Qualche volta queste persone vivono meglio di noi la loro vita, riempendola di cose belle nell'angolo angusto di mondo che noi gli abbiamo riservato. Ma il problema non è finita, è finita. La torta era buona, la mia era buona. Ho ripercorso proprio un sacco di cose belle che avevo avuto nella vita, è dura, di cose belle che avevo avuto nella vita, ma pensa, quanta bella gente che ho incontrato. Io ho avuto proprio una vita fortunata, ho vissuto delle esperienze straordinarie. Ho incontrato gente meravigliosa. Facevi i conti in quei giorni, due premi Nobel della pace, ho passato con loro ore di tempo a chiacchierare e a discutere con loro. Elder Camara, una giornata intera con lui, chiacchierando a tu per tu con questo campione della giustizia dell'America Centrale. Ecco, ho fatto passare un sacco di gente meravigliosa che ho incontrato, dico, e adesso cosa vuoi dire? Grazie. Che bella vita mi è stata regalata. Certo che spiace. Se la torta era proprio buona buona, quando è finita spiace un po', ma lo sappiamo che è nella natura delle torte finire. Ripeto, il problema grosso è questa torta, io ho fatto tutto il possibile perché fosse buona. E qui dobbiamo liberarci per sempre da un'idea infelice che forse ci è stata rifilata dagli altri. Che la vita è buona e cattiva a seconda di quello che ci accade. E non è vero. La vita è buona e cattiva a seconda di come noi lo viviamo. Ci sono persone che sono passate attraverso disgrazie spaventose, sofferenze grandi, perdite anche nelle loro vite grosse, e sono riuscite a riempire la loro vita di senso, di cose belle. E ci sono persone che continuano a lamentarsi della vita, ecco, se io avessi avuto questo, se avessi avuto quello, con vite normalissime, neanche tanto più pesanti della media, e però che continuano ad accusare gli altri perché la loro vita non è bella. La nostra vita ha senso, non sto parlando di felicità che è una parola troppo grossa, ha senso, cioè è piena di valore. Mi dà voglia di viverla quando io tiro fuori le unghie e i denti e mi metto a accendere le luci su tutte le cose positive che ho e le vivo, e a spegnere le cose negative che ci sono nella vita e a mettere da parte. In questo senso, allora, la morte mi invita a valorizzare fino in fondo la vita. Veramente, io, da un po' di tempo, per esempio, mi capita, se vado a una conferenza come questa, adesso mentre Sara si alza e esce, se vado a una conferenza come questa e mi annoio dopo 10 minuti, dico non posso buttare via la sera, ne ho troppo poche davanti, no? Mi alzo ed esco. Perché? Ma perché non posso più perdere tempo in cose inutili, senza senso, soltanto perché qualche cialtrone viene a parlare, vi autorizzo a alzarvi, uscire o cose di questo genere. Basta, perché la vita è la mia, ogni minuto è mio, ogni minuto va valorizzato e sta a me prenderne atto e valorizzarlo. Ecco, io credo che sia importante che ciascuno di noi si rimetta a ridiscutere le scelte della sua vita. Ma pensate ai ragazzi di oggi, a quanti buttano via tutte le loro giornate in cose di un vuoto, di una inutilità, di una noia assoluta, perché si divertissero, e invece poi alla fine, tolto qualche momento scintillante di divertimento molto esteriore, finiscono per vivere una vita abbastanza annoiata e triste, tanto che devono continuamente accendere luci colossali, no, per riuscire a vivere avanti. Ma noi gli stiamo insegnando a valorizzare veramente la vita. Quindi devo avere il coraggio di uscire dagli schemi e fare che cosa? Primo, scoprire che cosa è essenziale e che cosa conta. Nella nostra vita ci sono gioie simpatiche. Ho trovato l'8 dicembre sulla porta di casa un gattino. Probabilmente qualcuno me l'ha buttato dentro, avrà avuto meno di 3 mesi, 2 mesi e mezzo. Socievolissimo. Quando mi ha visto è venuto incontro, si è arrampicato in braccio, più domestico di così si muore, e quando è arrivato in braccio ha fatto un ron dicendo va bene, sono arrivato, non se ne parla più, e è arrivato in casa, ha cercato la lettiera per i suoi bisogni, l'ha trovata e fa va bene, ecco la casa è approvata, sono a posto, mi stabilisco, qui non è più uscito fisicamente di casa per no che qualcuno poi gli chiudesse la porta di casa. È simpatico, sono anche piccole gioie della vita queste qui. Stasera quando sono uscito era con le gambine per aria a farsi accarezzare così, a giocare, so che sarà lì che mi aspetta insieme all'altra gatta che arrivo a casa. Sì, ma non posso riempire la vita di queste cose qui. Cioè ci sono gioie come queste, ma che possono essere anche le gioie di un gelato a fragola e limone, non lo so, o qualcosa, sono gioie, perché no? Se è buono, no, mica tutti sono buoni, se è buono mangio volentieri anche una cosa del genere, o di un pasto ben fatto, ma va che bel pranzetto che mi hanno preparato, ma non riempio la vita di queste cose. Ecco, se le guardo alla luce della morte, dico le uso, le colgo una per una. Sono piccoli fiori che guardo sul sentiero della vita, ma non faccio strada guardando i fiori. Devo pormi delle mete, devo dire arrivo a qualcosa, devo dire servo a qualcuno. Ecco, la vita è relazione e la mia vita è piena e se guardo indietro devo dire va bene. Se mi dicono che morirò tra qualche giorno, devo dire, ho vissuto una vita piena di relazioni. Un sacco di gente che ha avuto la bontà squisita di amarmi, di stare intorno a me, di valorizzarmi o cose di questo genere, ma questa è una vita che vale la pena di vivere. Non è merito mio, mi è stato in gran parte regalato, ma credo che qualcosa ho fatto per essere attento a tutti questi doni che la vita mi forniva. Ecco, io credo che ciascuno di noi, allora, ricordo certi miei malati che seguo, che mi dicono cosa non ho imparato dalla malattia. La malattia è sempre un annuncio di morte, una malattia seria. Che cosa non ho imparato? Ho incominciato a distinguere ciò che era importante nella vita e ciò che non era importante. Per dire basta. Un grande romanziere francese, in quel bellissimo libro, che è Le Livre de ma mère, scrive una pagina, mezza pagina, bellissima, dicendo: ma pensate agli uomini. Gli uomini nascono, si alzano, fanno pochi passi e muoiono. La vita passa in un soffio e la passiamo a discutere, ad artigliarci a vicenda, a litigare, a fare un sacco di problemi che disperdono la nostra esistenza. Ma chi ce lo fa fare con tanto così di vita? Ma pensate alle nostre case, al tempo che si perde a litigare, a discutere. Ma chi ve lo fa fare? Mi ha colpito moltissimo nel libro L'ultima lezione, perché l'autore dell'ultima lezione ha scritto anche un libro. L'ultima lezione è molto bello, sempre per i suoi figli. L'ha dettato, dato che doveva fare movimento secondo i medici, l'ha dettato andando in bicicletta. C'aveva il ricevitore e uno scrittore, no? Gli trascriveva quello che lui dettava al microfono in modo da scrivere poi questo suo libro. Mi ha colpito la cosa di questo libro. Si è sposato tardi, per quello che aveva bambini abbastanza piccoli. Si amavano moltissimo, proprio. Lui è vissuto per il suo lavoro senza accorgersi che esistevano le donne fino a quando ha scoperto, no, questa donna incredibile di cui si è innamorato, e lei si è innamorata di lui, e quegli amori intensi. Mi ha colpito una cosa, che la moglie passava il tempo a litigare col marito perché era disordinato, stava morendo. Stava morendo. Lei era un associato all'ordine, lui per carità, la negazione totale, come tutti questi scienziati, studiosi e cose di questo genere, arrivava a casa, buttava lì le cose, no? un po', e lei a dargli dentro per delle ore. Fino a quando la psicologa l'ha presa e ha detto: ma si rende conto? La psicologa, la psico-oncologa, no? Che li seguiva, ma si rende conto che lei avrà suo marito per 2 o 3 mesi ancora? E lei passa giornate a tenergli il muso, perché cosa? Perché non la ama, perché c'è qualche cosa che vi divide, perché l'ha tradita, perché ha fatto... No, semplicemente perché lascia di soldi alle cose di casa, ma siamo matti. Cioè, l'ha presa proprio così, no? Fate quel che volete, ha detto poi la psicologa, a me sembra assurdo. Ecco perché dico la morte ci aiuta a capire che cosa non dobbiamo fare nella vita. Ma io non posso perdere relazioni umane perché quello lì ha detto una parola di troppo e come si è permesso di dire di me questo e ha fatto quest'altro. Ma chi se ne frega? Le cose che contano non sono queste qui. E se io non mi ha trovato da dire, ma forse aveva anche ragione. E se non aveva ragione non mi tocca. Ma vi rendete conto che stiamo a perdere la nostra psicologia, la nostra serenità, parte delle nostre energie interiori? Stiamo a perdere dietro a queste cose del lei non sa chi sono io e come mai questo qui si è permesso e mi ha fatto questo torto e questo non doveva e questa cosa non dovevi dirla e tu quella volta mi hai detto. Ecco, è impossibile se noi abbiamo davanti l'idea che i nostri giorni sono contati e sono pochi e dobbiamo riempirli di cose belle, è impossibile buttarci in quella direzione lì. Questa visione della morte ci abitua anche a vivere la cosa più atroce della morte, che è la morte degli altri. Per quasi tutti è più accettabile, è più facile accettare la propria morte che accettare la morte delle persone che ci sono care. Pensate alla straziante morte dei bambini. Presente un poeta giapponese dell'VIII secolo, bravissimo, ha scritto delle cose bellissime, un poema intero sui bambini. In questo poema ha questa frase, è ancora tanto piccolo, non conosce la strada, ti pagherò, messaggero dell'Ade, portalo tu di là. È più straziante il canto di Diodoro Zola, questo poeta greco di cui sono rimasti alcuni frammenti. O tu che all'Ade guidi la barca dei morti sull'acqua, nero Caronte, aiutalo, perché nei sandali inciampa il bambino e ha paura di posare i piedi nudi su per la spiaggia della riva. Siamo spaesati, straziati, davanti alla morte di un bambino che amiamo, penso alle madri che ho incontrato, che hanno perso un bambino, da questo loro strazio, lo strazio prima di vegliarlo, magari durante la malattia, e poi di accompagnarlo nel buio. Ma anche alla morte di tutte le altre persone. E se abbiamo, come io ho avuto, la fortuna di vivere, abbiamo la fortuna di veder morire. Io non ho quasi più nessuno. Gli amici, va bene. Ma della mia famiglia è rimasto poco. Si sono spenti tutti, uno per uno, intorno. E quindi nella tua vita hai questo strazio della persona cara che ti lascia. Eppure anche qui la morte ci insegna una cosa, che la perdita delle persone che amiamo fa parte della vita e dobbiamo addomesticarla come addomestichiamo la morte. Cioè io anche davanti a quelli che ho amato devo dirmi e che amo oggi, devo dirmi il senso della mia vita non è nella persona che amo, in me stesso, è nella vita stessa. Perché se faccio consistere il senso della vita solo nella persona che mi affianca e che amo, se si spegne lei spengo la luce. Ricordo mia madre quando è scomparso mio padre, ha spento le luci e non ha più vissuto, ancora 15 anni. Finita, cioè la donna che era, no, finita. Ma perché una volta gli uomini, le donne spesso vivevano più le donne che gli uomini, vivevano solo per la famiglia, basta. E quindi se la famiglia scompare, è finito tutto. Che lezione mi hanno dato amici che formavano coppie formidabili, legate, che tu pensavi muore uno di loro e è finito tutto. E che invece quando moriva, quando è morto, io ho visto uno di loro, ricordo amiche, che hanno perso il marito, a cui erano legatissime da tutta la vita, hanno trovato altri sensi della vita, certo con una ferita dentro che nessuno ti toglie, con una cicatrice profonda e con il dolore di questa cicatrice, ma non con le gambe tagliate. Ecco, allora l'idea che moriamo ci dice non puoi chiuderti completamente e senza nessun'altra uscita neanche in una relazione profonda e bellissima. Non devi essere tu e l'altro o l'altra sotto questa campana di vetro chiusa e fuori non c'è più nessuno. Ma in due insieme, se vi amate, dovete imparare ad andare verso gli altri, a stabilire relazioni nuove, a lanciare radici. E tu puoi tagliare una radice grande di una pianta, ma se la pianta ha messo tante radici intorno, continua a vivere, soffrirà un po' di foglie ingiallite. Ci sarà un momento di crisi nella pianta, ma poi la pianta andrà avanti e continuerà a vivere. E io credo che dobbiamo imparare a vivere così. Quindi non l'altro come un possesso esclusivo e unico senza il quale non posso vivere, ma come una cosa preziosa che mi è affidata perché lo aiuti a vivere. Ricordo una donna della mia parrocchia. Sono uscito da messa la domenica mattina e ho trovato sulla porta della chiesa, l'avevano messo durante la messa, l'annuncio funebre di un ragazzo che non conoscevo, 27 anni. Non c'era la data del funerale e quindi ho pensato a un incidente, dico dovranno fare autopsia. C'era l'indirizzo ed era due case più avanti sulla strada, a 50 metri. Io non conoscevo la famiglia. Gente che non aveva mai messo piede in chiesa. Ho attraversato la strada, ho suonato il campanello, è comparsa una signora, ho capito che era la mamma dall'età. Mi ha detto cosa vuole. Gli ho detto sono il parroco, ah, venga. Non sono riuscito a dirle niente. Cosa volete dire? Era l'unico figlio. Gli ho detto non so cosa dire. Cosa vuoi? Ti vengono gli occhi lucidi, stringi la mano e è finito. Mi ha fatto accomodare. Era una grande living room, molto grande. Si entrava direttamente. Mi sono seduto qui, lei era seduta di lì, in fondo c'era il papà in piedi distrutto e di qui c'era la ragazza, doveva sposarsi l'anno dopo, la ragazza con i genitori della ragazza. Non ha parlato nessuno, solo la mamma. Non riuscirò a dire le cose bellissime che ha detto quella mattina. Io di belle così non ne ho mai sentite nella mia vita sulla morte. Ma questa madre che aveva avuto due aborti prima di riuscire ad avere questo figlio, che aveva avuto questo figlio con qualche problema di salute prima, è morto o si è addormentato. Ho avuto un malore, è uscito dall'autostrada a Novara, dal cavalcavia a Novara ed è piombato nella piazza sottostante, morto sul corpo. E non aveva bevuto e non era drogato, perché poi l'autopsia ha accertato questo, quindi è stato proprio così. La mamma ha detto, ha cominciato così, eh. Dobbiamo ringraziare Dio, figlio era morto da 6 ore, 7 ore. Dobbiamo ringraziare Dio per la vita, lo chiamo Davide, ma va bene, tanto per non dire i nomi, per la vita di Davide che ci è stata regalata. Pensate, la vita come dono. Dobbiamo ringraziare Dio, non perché ci è capitato. Dobbiamo ringraziare Dio per i 27 anni di vita di Davide che ci sono stati regalati. Se ci pensate è un regalo immenso. 27 anni di vita. È stata una vita piena di gioia. Io poi ho ricostruito chi era. Era un ragazzo che aveva fatto il liceo dove io insegnavo e lo ricordavo benissimo, un protagonista anche delle assemblee di liceo, delle cose. Un ragazzo che aveva fatto già una carriera straordinaria poi dopo la laurea, quindi l'avevo visto quando faceva quinto liceo, per di passaggio brevemente, non era stato mio allievo. E poi la mamma è andata avanti parlando di questo dono immenso che avevano ricevuto e ricordando il figlio, le cose belle che il figlio aveva regalato loro. Poi si è rivolta alla sua ragazza e ha detto: "Ma guarda, le cose che ti dirò adesso ti sembreranno inaccettabili, ma io te le dico lo stesso. Davide ti ha voluto un sacco di bene." Si è corretto immediatamente e ha detto: "Davide ti vuole un sacco di bene. A te adesso sembra impossibile, ma un giorno l'amore nascerà di nuovo nel tuo cuore verso un'altra persona." E Davide, proprio perché ti vuole bene, ne sarà felice. E noi saremo felici con lui. È andata avanti a dire per mezz'ora cose di questa bellezza. E in chiesa, 2 giorni dopo, quando ci sono stati i funerali, è passata lei, dopo il funerale, a consolare uno per uno tutti gli amici e le amiche del figlio, no? Riuscendo a dare a tutti loro speranza. Io poi sono andato via dalla parrocchia, ma un giorno che sono tornato di là li ho visti per caso sulla strada. E intanto li avevo visti la settimana dopo i funerali e il papà era sereno. E quando io stupidamente ho chiesto: "Ma come sta?" al papà, mi fa: "Benissimo." Poi ha visto la mia faccia, quando lui ha risposto: "Benissimo", mi fa: "No, guardi, veramente, stiamo bene, siamo sereni." Cioè, questa donna è riuscita a restituire serenità al marito in una settimana. L'anno dopo passo e per la strada con una carrozzella. Io non gli ho chiesto niente. Li ho salutati, buongiorno, buongiorno, e guardo intanto la carrozzella. E lei mi fa: "È un bimbo che abbiamo preso in affido, perché la vita continua." Guarda che straziante, se pensate a una mamma che ormai non ha più possibilità di avere figli, che ha perso l'unico figlio che aveva, che uno può dire: "Spegni la luce e buonanotte", che dice: "La vita continua, la vita va avanti, ecco, ha ancora senso e possiamo ancora fare qualcosa per gli altri e possiamo ancora riempire i nostri giorni di cose belle." L'importante è in questo mondo che non è bello e che ci può riservare un sacco di cose brutte, difficili. Anche qui leggevo Martini stamattina che scriveva qualche anno fa, ma poco prima di morire, rievocava la morte di Paolo VI e dice: "Ma guarda con quanta serenità è morto e con che sensazione di bellezza del creato, del mondo intorno." Dice: "Io non trovo il mondo così bello. Il mondo è un sacco di cose brutte", dice Cardinal Martini, "un sacco di ingiustizie, un sacco di cose che non vanno. Noi viviamo in questo mondo brutto. Che cosa possiamo fare?" Io amo, e finisco con questa frase di Calvino, amo un brano splendido di Calvino, che nelle città invisibili scrive che cos'è l'inferno. Dice: "L'inferno dei viventi non è qualcosa che sarà. Se ce n'è uno, è quello che è già qui. l'inferno che abitiamo tutti i giorni, che formiamo stando insieme. Due modi ci sono per non soffrirne. Il primo riesce facile a molti, accettare l'inferno e diventarne parte, fino al punto da non vederlo più. Il secondo è rischioso e richiede attenzione e apprendimento continui. È cercare e saper riconoscere chi e che cosa in mezzo all'inferno non è inferno e farlo durare e dargli spazio. E che io credo che l'invito che ci viene proprio da questa preziosità dei giorni, da questa unicità della nostra vita, che la morte ci illumina in questo senso, è proprio questo. Il mondo sarà anche brutto, gli possono capitare cose brutte, ma se io dentro quello che può essere anche un inferno cerco chi e che cosa non è l'inferno e cerco di farlo durare, cerco di fargli spazio, ecco, ho creato il mio angolo di luce all'interno della vita e allora la morte diventa nostra sorella morte corporale, cioè una che cammina accanto a noi e che non ci ruba gioia o speranza, ma ci aiuta a vivere con pienezza. Ecco, in questa luce vi lascio in questa serata. Lascio uno spazio per gli interventi, non è facile fare interventi su queste cose qui, ma posso dire un sacco di cose. Però mi sembra giusto dirvi che cosa diremo la prossima volta. Voi avete notato che stasera ho fatto un discorso laico, tolto due cennini, ma un discorso laico. Va bene per chi crede e per chi non crede. Il senso della vita illuminato. E io, per me è importante come credente avere questa visione da uomo prima che da credente, perché se io non recupero questo, come credente poi falso la mia visione. La prossima volta non potrò fare tutte le risposte che l'umanità ha dato al problema della morte come visione di fede, ne faremo, faremo sostanzialmente le due contrapposte. Prima parto con la visione dell'induismo, con un cenno al buddismo, cioè quella che noi chiamiamo e loro no, la reincarnazione, e poi la risposta cristiana, cioè una visione ciclica della vita che continua a ricominciare e una visione a retta della vita che sfocia in un punto e non ha ritorno indietro. Cercheremo di vedere che cosa, mi fermerò un po' di più su quella cristiana perché appartiene alla nostra tradizione, per uscire anche francamente da discorsi popolari, miti, leggende, residui pagani che sono passati anche nel cristianesimo, una serie di cose, cioè stando proprio all'essenza di quel pochissimo che Gesù ci dice, pochissimo, no? E cercando anche di ragionare sulle prospettive di fede e sul Dio che Gesù ci ha rivelato. Ecco, queste due prospettive cerco di presentarle oggettivamente insieme, ma penso che almeno serviranno anche ai non credenti per non credere che i credenti pensino delle scemenze. No, ci sembra di pensare delle cose serie. Poi possono anche non essere condivise, ma non confondiamo, ecco, la fede con ciarpame, no, che viene buttato via, né la fede induista da una parte, né la fede cristiana dall'altra. Ecco, e adesso lascio a voi la parola. Se volete parlare, naturalmente. grazie a quegli eroi là in fondo che sono stati in piedi tutto il tempo.
Solo ringraziare per le emozioni che ha suscitato ricordando il vissuto di mia nonna e la morte di mia mamma. La ringrazio infinitamente.
Grazie a lei di questa condivisione. Ecco, vedete, queste persone, alcune le ho viste morire, possono essere descritte soltanto con un termine che è presente nella Bibbia più volte, quando si parla dei patriarchi. Il termine è morì sazio di giorni. Voi pensate che bella parola. Quando ti alzi la tavola non hai più fame, basta, sei soddisfatto di giorni. Ecco. Dovremmo morire così, sazi di giorni, soddisfatti di giorni, dicendo mi spiace lasciare questa vita perché è così bella, no? Ma sono sazio di giorni. Ecco, sono soddisfatto della vita che ho vissuto. Ricordo un amico primario di pediatria, metastasi al cervello, l'ultima volta che sono andato a trovarlo, lui ha voluto passare le ultime settimane della vita nel suo ospedale. Con i bambini che correvano nei corridoi intorno a lui, che aprivano la porta della camera, che saltavano dentro a salutarlo. Dice, tanto ho qui anche il reparto di oncologia in pediatria, quindi mi possono seguire benissimo anche qui, e sapeva di stare morendo. Ricordo la lucidità con cui ha preparato con la moglie il suo funerale, laico, lui non era credente, ha chiesto che il funerale fosse fatto senza preghiere ma in una chiesa e che a presiederlo fossi io, che è dura fare un funerale in una chiesa senza preghiere, ecco il parroco poi se l'è cavata brillantemente. E ha scelto però come brani di lettura due brani biblici. Uno disperato e terribile, un brano del Coelet, e uno bellissimo, pieno di speranza, un brano da un salmo. Ecco, scelti da lui, scelto le musiche, è venuta poi l'Accademia di Musica, nella sua città a cantare. Ma che bello, ma che momenti sereni. Io penso a come ha lasciato anche la moglie straziata. Aveva due bambini piccoli, abbastanza piccoli. A me ha detto, sono contento perché li lascio senza problemi. Lascio a loro con l'assicurazione abbastanza soldi per poter finire di studiare, che è quello che mi interessa. Ecco, uno era già grandino, faceva già il liceo, e l'altro invece faceva ancora le medie. Dice, però li ho visti crescere. E mi ha ringraziato perché l'avevo seguito con l'alimentazione e su un tumore che dava un anno e mezzo di vita, siamo riusciti a farlo vivere 14 anni. Quindi, ecco, dice... Almeno erano appena nati, il secondo bambino era appena nato, dice, almeno ho visto crescere i miei figli. Però mi ricordo ancora anche lì la serenità estrema. Abbiamo pianto insieme, certo, perché spiace, la vita è bella, spiace andarsene. Però anche lui mi ha dato l'idea di uno sazio di giorni, ecco. Non nel senso che ne avevo abbastanza, ma nel senso che era soddisfatto dei giorni bellissimi, anche come primario, è stato un primario superbo, dei giorni bellissimi che aveva vissuto. Scusate questo inciso che mi ha fatto venire in mente lei ricordando, ecco, i suoi morti. Oggi si fa fatica a trovare gente che muore così, eh? Cioè, questa è la morte che ci hanno rubato. Vi faccio un altro esempio, scusate perché io imparo dagli altri poi, un altro esempio bellissimo che mi ha commosso in una maniera incredibile. Una giovane donna con due figli, Valdossola, un tumore al seno preso tardi e devastante, di una velocità spaventosa, è morta in 11 mesi. Io ho sentito le testimonianze di tutto il paese e del marito, non ho parlato con lei quando era malata. Questa donna ha passato 11 mesi ad abituare i figli a vivere senza la mamma e a far sì che i figli vivessero la morte della mamma con serenità. Ha continuato a parlare ai figli che la mamma se ne sarebbe andata e che però non dovevano aver paura perché la mamma sarebbe stata sempre vicina a loro. Ho detto messa per lei, mi ha chiamato su, quei due bambini che servivano alla messa in questa chiesa gelata del Devero. E ricordo che c'erano 16 gradi sotto zero fuori e 12 sotto zero in chiesa, chiesa granita così di gente, ma con i bambini sereni, ecco, proprio ho chiacchierato con loro, ridevano, scherzavano. Ma voi pensate, questa donna si è detta, ho soltanto 10 mesi di vita, cosa posso fare di bello? Posso aiutare i miei figli a vivere sereni dopo che la mamma se ne sarà andata. Che cosa più bella puoi fare? La cosa più bella di tutta la tua vita. Scusate, ma parlo sempre io.
Della vita, quando la torta non la voglio più, perché non mi piace più, non mi piace.
Avete sentito tutti in fondo? Dice quando la torta della vita non mi piace più, quando il dono della vita non lo voglio più, che cosa dobbiamo fare? Che poi è il problema dell'eutanasia, tradotto in questo termine così asettico, è un po' fuori. Personalmente io sono convinto che questo avviene in mancanza di amore. E capisco, se non sento intorno a me questo amore che fa il tifo per me, che mi circonda, che mi aiuta, è chiaro che la mia vita non solo non ha più senso, diventa orribile. Notate, non se non c'è amore, se non lo sento. Perché questo è il problema, eh? Perché non basta che ci sia, bisogna che sia sentito. Noi dobbiamo dare alla gente che muore due garanzie. La prima garanzia è che non avrà dolori insopportabili. Dolori insopportabili li abbiamo tutti nella vita, entrano, passano. Oggi è possibile morire senza dolori insopportabili. Lo scandalo italiano è che siamo il paese più arretrato d'Europa sul piano della terapia del dolore. Ci sono posti di eccellenza e posti a livello molto basso. Abbiamo recuperato il gap di di distanza che avevamo negli anni precedenti. Ed è chiaro, io ho presenti dolori insopportabili nella mia vita. È chiaro che se mi avessero detto che quei dolori dovevo sopportarli senza interruzione per settimane e settimane, no, avrei detto no, basta. Io ricordo un mio amico, terapia del dolore a Torino, primario del riparto, che mi diceva che per alcuni tipi di dolore, 24 ore su 24 e non sedabili, avevano il 50% dei suicidi. Perché? Perché impazzisci, perché non capisci più niente. Non puoi neanche più decidere no, di vivere, perché? Perché non hai più neanche la testa per farlo. Ecco, quindi la prima cosa che dobbiamo garantire è che una persona non dovrà subire dolori insopportabili. E ringraziamo Veronesi che da Ministro della Sanità ha allargato finalmente i criteri con cui dare la morfina e gli oppiacei in genere, che sono poi la terapia normale del dolore, anche ad alto livello, ma pur di garantire che tu non avrai un dolore insopportabile. L'altra cosa è, ma questo è un cammino più grosso, ma anche più bello da fare, è che tu devi avere il diritto di una vita umana fino in fondo. Non è una vita umana, una vita attaccata alle macchine, attaccate ai tubicini e cose di questo genere. Allora, prima ancora di pensare all'eutanasia, pensiamo a non prolungare inutilmente la vita, come fanno in moltissimi ospedali, a non prolungare inutilmente la vita alla gente attraverso mezzi artificiali. Perché? Perché è impensabile. Io ricordo una carissima amica, deliziosa, stavo dicendo vecchietta, ma era più giovane di me. Lei e il marito due colombini, no? Sapete, che tubavano insieme, e ricordo il giorno che lei mi ha detto mi hanno diagnosticato la SLA. Ho seguito anche quello, il nostro metodo sulla SLA funziona poco, però qualche anno in più lo dà, e poi è arrivata anche per lei la fine. E il marito mi ha raccontato la fine. Il medico è venuto il giorno prima, ha detto devo intubarla perché altrimenti soffoca. E lei ha detto non voglio essere intubata, ma io devo intubarla, dice il medico, perché è un intervento che altrimenti lei ha insistito, il medico dice ripasserò domani. E durante la notte mi ha raccontato il marito, è morta. Soffocata, ma serenamente, con la mano nella mano del marito, no? Vivendo anche quegli ultimi momenti di tensione e di dolore che avevano senso, perché se hanno senso posso viverli, se no non posso viverli. Ecco, io credo che prima di affrontare, è giusto l'eutanasia, non l'eutanasia, cose del genere, dobbiamo dare queste due garanzie, che una persona sia dentro, in un ambiente umanissimo e profondo, e dall'altra parte, e quindi lasciamo i nostri il meno possibile all'ospedale, riportiamoceli a casa. Anche qui l'Italia è indietro di chilometri, l'assistenza domiciliare dovrebbe essere altissima, costa di meno anche allo Stato, costa di meno all'ospedale, dovrebbero moltiplicare queste assistenze, una presenza costante nelle famiglie, in modo che il moribondo possa rimanere in casa. Detto tutto questo e fatto tutto questo, poi ciascuno affronterà nella sua coscienza il problema dell'eutanasia. Ecco. Io personalmente mi rifiuto. Poi se sono davanti là non lo so, perché poi ciascuno di noi è davanti alla sua coscienza e alla sua realtà. Ma a me sembra che la vita mi sia stata data da vivere fino in fondo nelle cose facili e in quelle difficili, nelle cose belle e nelle cose brutte. E che ci può essere un alto insegnamento, pensate a quello di Papa Wojtyła, per esempio. Io non ho amato moltissimo Papa Wojtyła come Papa, però l'ho amato molto nella sua morte. Era certamente un santo, cioè un uomo pieno di fede. Ecco, quindi giustamente lo canonizzano tra qualche mese. E questa alta lezione che ha dato, no, di accettazione fino in fondo, di vita cosciente fino in fondo, dicendo: Signore, accetto anche questo e vivo anche questo. Ma non occorre neanche la fede per farlo, occorre anche semplicemente il dire: io accetto la mia vita così com'è, giorno per giorno e fino in fondo. Detto questo, non ci possono essere altre scelte, e io, per parafrasare Papa Francesco, chi sono io per giudicare uno che ha fatto l'eutanasia? Lui non l'ha detto per questo, ma che concetto è questo?
Invece al contrario, quando si sceglie una morte sua, cioè non dopo la malattia, con l'eutanasia.
Ma siamo sempre lì. Vabbè, io ho assistito a qualche suicida. Qualcuno ce l'abbiamo fatta a riportarlo indietro e qualcun altro no. Uno l'ho staccato io dal cappio in due, glielo tenevo su, l'altro gli toglieva, tagliava la corda per tenerlo giù. E ogni volta io mi sono domandato non se era giusto o non giusto che lui facesse questo tipo di scelta, ma che cosa avevamo fatto noi per dare senso a questa vita che aveva perso talmente senso che lui aveva dovuto fare questa scelta. Quindi non c'è nessun giudizio su di lui, il giudizio è su di noi. Cioè il giudizio è su quanto noi siamo in grado di garantire una pienezza di vita sufficiente a una persona che anche è nel dolore, nella sofferenza psicologica magari, nella solitudine. Perché se io non sono nella solitudine, se ho legami profondi con gli altri, se la mia vita ha ancora un senso, perché dovrei toglierla? Uno che se la toglie quando no, tutta la sua vita e tutta la sua cosa ha perso senso. Altrimenti, se io riesco a dar senso alla mia vita fino all'ultimo, pensate alla vita lei in Montalcino, direte: ma lei era fisicamente, ma non era così lucida, sapete? Se avete letto l'intervista della nipote, riuscivo ancora a fare qualcosa, perdevo i compiti. Pensate a una persona che aveva avuto tutta questa lucidità mentale tagliente di ritrovarsi, io sto ritrovandomi poco per volta, perdere i dati. E va bene, accettiamola, alla fine magari gli ultimi anni della vita, 102, 103, vediamo, mi limiterò ad accarezzare i miei gatti, no? Non questi qui che forse non ce la facciano, spero che non ce la facciano, e cose di questo genere. Però ecco, io non giudico nessuno, ma non possiamo giudicarlo. Ciascuno è solo davanti alla sua coscienza e davanti alla sua morte. Cioè nessuno può accompagnare nella morte qualcuno. Voi potete aiutare una persona che si avvia alla morte, ma davanti alla morte siete soli. Anche quindi, ed è l'ultima, ma io spero che uno davanti a questa ultima decisione, davanti alla morte, possa trovare coraggio, dignità e voglia per vivere fino in fondo, fino agli ultimi minuti. È la mia visione, non voglio imporla a nessuno.
Ecco, giustamente detto lei prima, se uno non ha una prospettiva di non avere dolore e di continuare un calvario, chiaramente prende quelle decisioni.
Sì. Certo che se mi dicono che io devo vivere attaccato a tubicini o cose di questo genere, ma io non mi suicido, mi tolgo i tubicini, che non è suicidarsi, è rifiutare l'accanimento terapeutico. Cioè non confondiamo l'eutanasia o il suicidio con il rifiutare l'accanimento terapeutico. Perché io se io non voglio, e siete tutti testimoni che io non voglio, fare una vita attaccato a tubicini, semirantolare, ma voi pensate a quello scandalo di Sharon in Israele? 8 anni senza coscienza, attaccato ai tubicini solo perché era il grande eroe della guerra del Sinai, no? E quindi non potevo morire. Ma lo facciamo ridere, ma lasciamoli morire. Ma è la vita che Dio ci ha dato, quella normale, non è quella delle macchine artificiali che ci tengono in vita ad ogni costo. Io capisco le macchine che ci tengono in vita se la nostra vita ha ancora dialogo, relazione, momenti coscienti, ma altrimenti per carità di Dio che mi stacchino i tubicini. Ma non è uccidere una persona, è rifiutare l'accanimento terapeutico su una persona, poi per carità i confini non sono così facili da determinare. Guardate che molti ospedali fanno così, Noi lo sappiamo poco, ma in un sacco di casi a un certo punto chiudono i tubi, le cose, l'alimentazione, lasciano serenamente morire una persona, senza dire niente a nessuno e senza fare atti ospedalieri. Lo fanno in molti negli ospedali. D'accordo con la famiglia, anche non d'accordo con la famiglia. Perché poi c'è la famiglia che ti vuole tenere in vita ad ogni costo. Ma qui non è amore, è feticismo, è egoismo. Io ti voglio aver qui, ma come ti voglio aver qui? Mi hai avuto come un dono per tanti anni, goditi il ricordo, ecco, saltato una cosa quando parlavo della morte degli altri. Se io ho vissuto relazioni libere e profonde, nessuno mi ruberà nessuno. Io penso al rapporto profondissimo che ho avuto con il primo dei miei cari che è morto, mio nonno. È morto che io facevo ancora le medie. Quindi è morto presto, ero giovane. Ma mio nonno per me è stato tutto, mi ha insegnato tutto. Mi ha insegnato la poesia della natura. Metà di quello che sono lo devo a mio nonno. Ma sarà mica morto per caso, è ancora vivo dentro di me. E vivo in quello che io sono, somigliante a lui, mi ha costruito dentro un'altra vita che rimane viva in me, spero di aver trasmesso anche ad altri. Ma vedete, i doni poi passano dentro le persone, per quello che dico, questa è la visione laica, anche chi non crede nella vita eterna, questa cosa deve sentirlo. Ma io sono stato costruito, io, ciascuno di voi, ciascuno di noi è stato costruito dai rapporti con gli altri, tutto quello che siamo. Il resto sono palle. Cioè è come io ho reagito ai rapporti con gli altri e come li ho ricevuti. Questo mi ha costruito giorno per giorno in positivo e in negativo. Per cui io sono i rapporti che ho avuto. Tutta la psicologia recente, le neuroscienze ci dicono questo. Allora come possiamo parlare di morte quando tutte queste persone non sono in fondo ancora dentro di me, che vivono dentro di me e vengono trasmesse attraverso me agli altri. Ecco, e questa è la visione laica, ma che ha già un senso di eternità. Noi italiani, per quanto scassata sia la cultura e la civiltà italiana di oggi, stiamo ancora in piedi perché migliaia e migliaia di persone straordinarie della storia prima di noi ci hanno trasmesso delle cose straordinarie, un mondo straordinario che abbiamo intorno e che stiamo deturpando, ma che comunque è bellissimo e fa dell'Italia, ma non lo dico per patriottismo, lo dico perché ho girato abbastanza, il paese più bello del mondo. Non so quanto rimarrà il paese più bello del mondo perché ci stiamo dando da fare in questo senso, però è il paese più bello del mondo. Insomma, se pensate che metà dei beni architettonici e artistici del mondo sono in Italia, metà, una cifra spaventosa. Se gli Stati Uniti avessero quello che c'è a Oleggio, beh, San Michele di Oleggio non è mica una cosa da buttare via, gente. Avete tra i reperti della pittura preromanica più importanti d'Italia qui in zona, ma anche il resto, non amo molto la vostra chiesa, ma perfino quella chiesa lì in America ci metterebbero una gabbia di vetro intorno con i riflettori così e fanno i pullman per andare a vedere, non c'hanno niente. No? Quindi abbiamo un sacco di cose belle, ma da chi le abbiamo ricevute? noi siamo vivi in questo mondo vivo perché un sacco di gente ci hanno smesso queste cose e sono ancora vivi lì dentro. Se perdiamo queste radici, buonanotte. Guardate che quando perdiamo le radici con i nostri morti, non dico i nostri della famiglia, i nostri morti intorno, noi diventiamo persone senza senso nella vita. È proprio tagliare le radici. Ma continuo a parlare io. Dica.
Teoria del potere della mente, per cui si dice che il fatto di dire a una persona che sta morendo non si fa che accelerare le cose perché la sua mente lo indica alla morte. Invece se si dice che non glielo si dice, la sua mente continua a pensare alla vita e riesce a vivere di più. Cosa ne dice?
Chi ha ragione? No, io mi ero corretto anche, ho detto va distinto, poi non tutti i casi sono uguali. E comunque non puoi dire a una persona stai morendo, puoi parlare a una persona della sua morte, non è la stessa cosa. Perché se io dico a una persona che ha, ma poi la gente non è cretina, quasi sempre le cartelle cliniche riesce a leggerle. Se si rifiuta di voler sapere la morte, io non gliela vado a dire, ma ci manca altro. Ma se sa che cosa c'ha, io posso prenderne atto, parlarne con lui, gli parlo della sua morte cercando di valorizzare la vita. Faccio un esempio. È stato da me 2 anni fa un signore con sua moglie sui 57-58 anni, che mi ha portato le cartelle cliniche, le ho lette e come faccio sempre in questi casi, finite di leggerle, ho ricominciato a leggere perché non sapevo cosa dirgli. Aveva metastasi in un sacco di posti diversi, il tumore era molto avanzato, era ancora pieno di energia, ma questo non voleva dire niente, era finito. E lui ha visto che io ricominciavo a leggere da capo e mi fa, guardi che io so che cosa c'ho, anche mia moglie lo sa. E siamo venuti da lei perché ci aiuti a vivere un po' di più. Ecco, questo è il discorso. Allora si può dare speranza di dire, hai davanti ancora qualche anno. Perché anche voi avete solo davanti qualche anno, eh? Abbiamo già detto che anche 40 anni, 50 anni passano in un attimo, tutti abbiamo davanti solo qualche anno. Quindi dire a una persona, guarda che certo le tue condizioni sono pesanti e così via, ne abbiamo parlato con calma, gli ho detto cosa poteva fare e lui mi ha risposto, guardi faremo tutto, tanto mi ha commosso la tenerezza che aveva con la moglie, ogni tanto si dava la mano, no? Se la stringeva, molto bello. Mi ha detto, guardi che faremo tutto, anche la moglie mi farà tutto, però deve darmi una quarantina di giorni prima che io cominci. Gli ho detto, guardi che sarebbe importante cominciare subito. Lui mi fa, sì, è vero, ma io tra 3 giorni parto per fare la traversata dell'Atlantico in barca a vela da solo. Cioè, il problema non è sapere o non sapere se muoio o no. E quanta voglia di vivere ho ancora? L'ha fatta, eh? L'ha fatta, poi quando è tornato mi ha telefonato perché avevamo promesso di andare insieme in montagna. Ero io che non ce la facevo più, perché stavo male in quel periodo, a fare la montagna con lui. Mi ha detto, beh, più avanti ne riparleremo. Poi mi ha telefonato ancora più avanti. Era uno che sapeva di stare morendo, ma non c'aveva tempo di morire. Ecco, mi sembra che sia questa la prospettiva, non è che io debba dire a uno lei morirà, ma devo dirgli, guardi che è una situazione impegnativa, mettiamocela tutta perché quell'energia di vita che c'è quando ce la metti tutta può anche fare dei mezzi miracoli, ecco. Per cui io stasera non volevo e non voglio neanche adesso, perché richiederebbe una sera, io c'ho a casa una conferenza su come aiutare le persone che sono a rischio di morte, ma questo è un discorso molto complesso che non vorrei ridurre a poche battute. Comunque ha ragione lei, non togliamo le speranze. Gli adolescenti perdono la vita perché sono annoiati della vita, cioè perché hanno una vita talmente insignificante che si può solo drogarla. Quindi o usi le droghe possono essere alcol o ortensie, sono di moda, no? Le ortensie. Sapete che sta diventando una delle droghe più diffuse, le foglie e i fiori di ortensia. Sarà dura fare una legge contro le ortensie, Credo che sia il fiore più coltivato d'Europa. Quindi lo sballo del sabato sera, dell'alcol, della combinazione alcol, hashish, droghe, ma droga è anche fare corse forsennato con le automobili in condizioni spericolate, è una droga anche questa, è adrenalina fin sopra le stelle che poi ti dà questa sensazione di potenza. Se non hai niente di meglio per riempire la vita di cose belle, devi far sembrare belle le cose senza senso. E l'unica cosa che ti dà un brivido di eccitazione è rischiare la morte. Ma l'abbiamo fatto tutti ragazzi, eh? Soltanto che se lo fate, beh io l'ho fatto, se poi non so, se un conto è rischiare moderatamente, con un minimo di calcolo, è un conto farlo un po' da incoscienti, ma qui rimane anche il fatto che non avendo mai fatto cose serie nella vita prima si lavorava 10 anni, 11, eri abituato a affrontare la vita con durezza, e quindi poi anche nei momenti difficili le cose le pigliavi sul serio. Adesso che non sono abituati ad affrontare rischi, pericoli, in realtà della vita, rischiano veramente grosso. Secondo me rischiano, anche qui le mie 4 battute rischiano la superficialità, bisogna analizzare bene il problema, ma c'è un vuoto di vita impressionante, eh? C'è un vuoto di vita impressionante. Dove buttiamo via intelligenze, i giorni della vita, ecco, che nessuno gli restituirà a questi ragazzi. Ma non è colpa loro, non è colpa loro. Se il sogno delle famiglie è che mio figlio sia vestito bene, che abbia gli ultimi gadget, che non faccia brutte figure rispetto ai compagni perché non ha l'ultimo smartphone, che ogni sua desiderio nei limiti delle mie possibilità deve essere esaudito, ma dove sta scritto? Ma sarà mica una vita una cosa di questo genere? Cioè se io penso che la vita debba essere questa specie di biberon gigantesco pieno di latte e miele che mi viene continuamente fornito gratis senza che io faccia nessuna fatica ad averla, è un disastro poi. Non per niente io vado in giro a parlare della morte, ma molto più spesso vado in giro a dire ai genitori come si dovrebbero educare i figli, perché mi sembra importante. La maggior parte delle mie conferenze è su questo, eh. Scuole per genitori su come si educano i figli. Perché è possibile educarli bene anche in questo mondo qui. Io vedo ragazzi meravigliosi educati benissimo dalle famiglie, si possono educare bene. Buonanotte.